Gesù Cristo e Gesù Cristo stesso, che regna divinamente l'intelligenza dell'uomo e dell'ebreo, la sapienza dell'uomo con la sapienza, la scienza con la scienza, la fortezza con il dono della forza spirituale, la temperanza con il timore di Dio. Amen.
Bene, allora stiamo facendo questo cammino, il luogo non sempre magari ci aiuta, no? Perché non c'è niente di più distraente di un santuario, è meglio fare su, perché giustamente, però anche perché ci sono tante persone, adesso è pieno l'albergo, quindi io pensavo di tenerci questo silenzio, tenerci un caro, almeno fino a cena è inutile. Che ognuno sembra la ruga delle api. Parliamo, padre Emilio, se ci dà il permesso, no?
Sì, stasera se c'è anche questo gruppo, però diamo anche testimonianza. Cioè, mettiamo la musica, tanto parliamo lo stesso.
Quindi parliamo un po' stasera. Parliamo se non di cose proprio. Deprimiamoci nel discorso, parliamo dell'Inter, del Napoli. La Juventus non se lo non c'è prima, terribile. No, allora ecco, però fino a questa sera a cena e poi dopo cena riprendiamolo, questo è un dono grande, insomma.
No, ma permette allora Luigi invece di dirlo dopo, qualcuno, la maggior parte siamo contenti di questa occasione domani, però qualcuno è un po' preoccupato. Viviamolo con semplicità, è un pellegrinaggio a un santuario, un santo, San Pio, e dal mondo chissà quanti desidererebbero avere questa occasione. Ecco, verso le 11 partiamo, noi faremo la celebrazione molto semplice, poi vi dirò per quanto riguarda le professioni, anche le firme le faremo dopo, in modo da essere molto essenziali, e se c'è qualcuno che ha problemi, su c'è il parcheggio, si va in macchina, il pranzo poi è all'una, e anche la meditazione sarà alle 4:30, per cui ecco, tranquilli, viviamolo così con un grande dono.
Bene. Dunque, vi chiedo di riprendere anche per oggi pomeriggio per una prima parte Giovanni 14, come abbiamo fatto stamattina, e questa mattina abbiamo visto questo brano, ci sono altri due elementi di questo brano che possono esserci utili. La prima è la dichiarazione: io sono la via, la verità e la vita, l'abbiamo visto. E poi Giovanni che ci riferisce che Gesù dice: credete in me. Ora, questa è una cosa che forse andrebbe sottolineato, che Giovanni nel suo Vangelo parla sempre di credere e non parla di fede. Per 98 volte chiede di credere, e questa scelta di vocabolario sembra essere voluta, perché diversamente dagli altri scrittori del Nuovo Testamento evita accuratamente di parlare di fede. Evitando questa parola, evita pure di definirla. Giovanni non dice la fede è, non ne fa un concetto noi, ma dice fede è credere. E siccome è un verbo, siccome è qualcosa che ha a che fare con le azioni, e voi sapete che l'opera è credere, l'opera del cristiano, del discepolo è credere, ci dà un po' l'impressione che per lui veramente credere e vivere siano la stessissima cosa. Come non si può definire la vita, o ogni definizione di vita è comunque insufficiente, no? Non abbiamo una definizione di vita tale da poterci far rientrare tutta l'esperienza del vivere, così anche credere. Credere è appartenere, credere è camminare, la fede si racconta, la fede non si definisce. Allora, rimanendo nella prospettiva di Giovanni, noi se dovessimo essere interrogati, come lo siamo spesso, sulla nostra fede è più semplice, no? Rispondere raccontandoci. Per me credere è. Se poi, ma non è il nostro caso, non avessimo niente da raccontare, no? Allora quello ci metterebbe un po' in difficoltà. Vedete, questo è importante, penso che Giovanni abbia una grandissima intuizione, perché ci dice pure che se la fede è credere, come la vita è vivere, allora la fede si trasmette per relazione, la fede si trasmette vivendo, la fede è trasmettere ciò che per me è importante e anche ciò che per me è complicato e problematico. Ecco, noi siamo discepoli di Gesù, lo siamo perché crediamo nella sua incarnazione, noi siamo discepoli di un mistero che in sé non è definibile. E allora ecco, quello che noi crediamo è di fatto qualcosa di più di un'affermazione. Noi crediamo in Dio che si è messo in cammino, come ci racconta Paolo nell'Inno dei Filippesi, no? Lo stesso Giovanni nel prologo. Noi crediamo in un verbo e non in un concetto. Se crediamo nell'incarnazione, credere significa per noi incarnarsi, significa essere corpo che cresce, che cambia, che matura, che cambia soprattutto punti di vista e prospettive. E allora lo scopo del Vangelo di Giovanni, se ve lo ricordate, è: queste cose io le ho scritte perché voi crediate. Non nel senso di farci arrivare ad un atto di fede. Giovanni dice: non vi racconto queste cose perché voi dite io credo in Gesù Cristo, ma perché voi impariate, continuiate, vi rafforzate nel credere. Allora quello che ci interessa, quello che ci importa, quello che ci viene chiesto è che viene chiesto ad un sacerdote più che a ogni battezzato, ma viene chiesto ad ogni battezzato, essere capaci di declinare la fede nelle diverse situazioni della vita. Anzi, vivere di fede e vivere con fede. E poi alla fine questo è il punto centrale di tutto. La domanda che ognuno di noi ogni tanto si fa: ma io credo nel senso non che non ho cognizioni di che cosa credo, ma vivo. Credo in Gesù, il Figlio di Dio, che mi porta al Padre. Credo nella mia relazione con Lui. Credo nel fatto che io lo ricevo e cammino e vado verso di Lui. Credo in Gesù che insegna, in Gesù che opera, in Gesù che chiama, in Gesù che se ne va da questo mondo ma che vive e dimora nei Suoi discepoli. Credo in Gesù che invia lo Spirito, che lo manifesta e lo glorifica, cioè credo in tutti gli aspetti della presenza di Gesù, della sua venuta dal Padre, della sua presenza fra noi, della sua glorificazione nella morte, della sua presenza che continua nello Spirito, tutto ciò che riguarda la vita di Gesù. Io credo. Non è una cosa secondaria questa di dire io credo tutta la vita di Gesù, perché noi veniamo da un tipo di formazione, molti di noi, per cui la vita è stata come messa fra parentesi, cioè quello che è accaduto dalla nascita alla morte di Gesù sembra quasi che non sia centrale. Noi siamo quelli che hanno studiato, molti di noi credo, quell'esegete che diceva che i Vangeli non sono altro che una introduzione al racconto della passione, e quindi siamo stati un po' educati a mettere tra parentesi la vita di Gesù. Ma credere nell'incarnazione, credere significa che tutto ciò che Gesù fa passo dopo passo, dalla nascita alla morte, io credo. E allora mi metto proprio in ascolto di lui, no? Ma è un ascolto che diventa un discepolato. Provo a scoprire la sua presenza, a coinvolgermi con la sua vita, a fare della mia fede di oggi lo stesso cammino dei discepoli e degli apostoli di ieri. Oggi vedo, oggi ascolto, oggi conosco, oggi so e comprendo Gesù, oggi cammino con lui verso la gloria. E allora tutto diventa vita, tutto diventa comportamento, no? E ci sono tanti elementi che diventano parte di questa vita. E la mia vita come un allenarmi a scorgere la presenza di Cristo. Cioè, questo lo pretendono gli altri da noi, i nostri fedeli o anche i nostri non fedeli, lo pretendono questo da noi, che siamo allenati a scorgere la presenza di Cristo, che in ogni istante della vita noi siamo capaci di provare a guardare, provare a vedere. Un ragazzo, questa cosa è rimasta veramente impressa, morì la mamma, andò al funerale. Questo ragazzo, come tutti molti ragazzi, dicevano di non essere credente, insomma. Poi l'ho incontrato, dico: ma che hai fatto allora? Diceva: sono andato al funerale di mamma. Dico: ma insomma, dopo tutti i discorsi da fare, sa come sono rimasto male? Io mi aspettavo che il sacerdote là mi dicesse delle parole di vita, di resurrezione. Ma dico: scusa, ma tu dici di non essere credente? Lo so, però io le pretendevo, io le volevo quelle parole lì. Cioè, noi veramente abbiamo bisogno di persone che vivono la fede così, come capacità di camminare per scorgere la presenza di Cristo, prima di tutto nella propria vita e poi nella vita del mondo. Una presenza da ascoltare, perché chi crede è quello che ascolta la parola, è la pecora che riconosce la voce del pastore, è la pecora che sa mostrare chi è mercenario e chi è pastore. Credere è essere disponibili ad ascoltare la parola di Dio nel momento in cui la desideriamo, la invochiamo. Essere consapevoli che quando ne abbiamo bisogno Dio non manca. Allora io sono la via, la verità, la vita. Io sono la via vera che porta alla vita, questo ci dice Gesù. E allora non è la fede nelle verità che ci manca, non è la fede quae creditur che ci manca. Noi le sappiamo tutte le cose che dobbiamo credere, come l'ebreo che pellegrinava verso il Tempio non mancava della certezza che il Tempio esistesse, che Gerusalemme stesse lì, che il Monte Sion fosse quello, non mancava di questo. Ma quello che nei Salmi leggiamo che spesso mancava, la fiducia di stare sulla strada giusta per arrivarci, e se valesse la pena il viaggio e se per caso le forze non mi abbandonassero mentre io stavo viaggiando. Questo è il credere come azione, come verbo, come opera. E possiamo fermarci un istante, proprio un po' per approfondire questo, su un episodio della vita di Gesù che ci descrive Luca al capitolo 5, da 4 a 6. E dice Luca: inizia, come ebbe finito di parlare, disse a Simone. Quindi finisce di parlare ma continua a parlare, e dice a Simone: prendete la barca e gettate le reti nel mare. E Simone rispondendo disse: maestro, epistata, è bello questa maniera per chiamare il maestro, tu che stai sopra, tu che capisci più di me, per tutta la notte abbiamo faticato, no, ma non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola io getterò le reti. E facendo questo riempirono le loro reti. Allora, questo brano porta l'invito a Simone di prendere il largo e di gettare le reti per la pesca, e c'è questa risposta di Simone che contiene una constatazione indiscutibile: abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Penso che molti di noi vengono da zone di mare, vicino al mare, no? Sapete che c'è questo grande problema oggi della plastica, no? Per cui spesso questi pescatori pescano plastica, tra l'altro non la possono nemmeno smaltire, perché poi addirittura gli fanno le multe se sta plastica, insomma un sacco di problemi. E allora mi hanno mandato una fotografia alcuni pescatori che guardavano ste rete sconsolati, meno male che nella fotografia non c'era l'audio, quindi c'era solo lo sguardo sconsolato, non c'era il commento della sconsolazione. E l'idea era proprio quella, no? Un'attività che sta finendo, no? Sai quando un negozio sta facendo, vendo tutto, no? Liquido perché sto chiudendo, proprio un'attività che stava sulla soglia della fine, tanto è vero che voi sapete bene che i pescatori sono sempre di meno, no? Perché è una lotta. Allora Pietro probabilmente viveva questa situazione sua psicologica, no? Perché tu peschi, l'unica forma di sussistenza per la tua famiglia è quella, non pigli niente. Immaginiamo lo stato d'animo di questo uomo. Non è che a Pietro manca la consapevolezza che nel lago ci fossero i pesci, ma quello che manca a Pietro è l'energia di pensare che lui fosse ancora in grado di aggiungere fatica a fatica, o meglio che quella fatica valesse la pena. Noi giustamente poi ci concentriamo nella nostra meditazione, anche nelle nostre catechesi, sulle parole successive di Pietro che dice: sulla tua parola getterò le reti, e poi anche sottolineiamo il successo della pesca. Però quello che qualche volta dovremmo fermarci a riflettere sono le parole di Gesù, che di fronte al fallimento della pesca dice: guarda, continua a pescare. Noi veramente, no, a volte ci lasciamo talmente prendere dalla constatazione, no, delle difficoltà, delle imprese che non vanno bene, di progetti che naufragano, di iniziative che sembravano strabilianti e che hanno prodotto poco o niente. Siamo così presi ad analizzare la mancanza, la deriva, da dimenticarci che quello che siamo chiamati a fare come discepoli di Gesù Cristo, più che constatare la deriva culturale, politica, è: se nessuno più ci crede, tu credici. Mi sembra che è quello che Gesù proprio ci dice guardandoci negli occhi, quando noi stiamo lì a combattere con queste reti vuote, no? Gesù non è che dice: ma dai Simone, domani andrà meglio. Tu credici. Veramente oggi c'è una specie di piccolo, sapete che il Corriere della Sera c'è uno scrittore, un giornalista molto sagace, si chiama Massimo Gramellini, non so se lo leggete. Allora lui ogni giorno prende un episodio di cronaca, oggi ne ha preso uno in particolare, ve lo dico, in una sfida tra bambini, la partita Aurora Sovicese nel campionato dei Pulcini, siccome un bambino nero ha preso il pallone, insomma ha scartato il ragazzino sotto i maschi, gli ha rubato il pallone giocando, questa mamma ha detto: negro di merda, a sto bambino. Allora questo qui fa tutta una sua riflessione e finisce così: guardate, dice, per i credini non servono rinforzi. Perché lui ragiona sul fatto che questa è una donna, dice, ti immagini, ma pure le donne si mettono. Poi fa tutto il ragionamento e dice: per i credini non servono rinforzi, questo mondo non ha bisogno di rinforzi per i credini, ma ha bisogno di nuovi modelli. Ecco, i nuovi modelli, credo che noi ci dobbiamo un pochino ricordare che siamo stati messi noi come la luce sul candelabro, la fiaccola sul tavolo, siamo noi. E lo siamo non perché diciamo cose particolarmente intelligenti, ma perché siamo quelli che se nessuno ci crede più, io ci credo. Siamo quelli che se tutto lo stadio urla ad un bambino negro, oppure insulta, oppure fa, io non lo faccio. Ma questa è una strada che è una strada sempre, tutte le volte che mi accorgo di non aver pescato niente, tutte le volte che magari rimango deluso perché ho cercato di essere un uomo, di dire quello che pensavo, ho rispettato l'altro, lo ho accolto, ho provato ad essere onesto, ho provato a dire quello che pensavo, insomma ognuno di noi può farsi una carrellata di situazioni e di condizioni. Quante volte noi andiamo da Gesù e gli abbiamo detto: Gesù, ma qui non si pesca niente, e lui ci dice: torna a pescare. Un po' come facevano le nostre mamme. Non ci vado più a scuola perché il professore di matematica, la professoressa, perché la professoressa di matematica è antipatica, perché tua madre che dice: ma torna, va, torna a pescare. Questa è la forma più straordinaria dell'incarnazione, perché ce lo dice uno che insieme con noi Gesù ha fatto l'esperienza nella sua vita di che cosa significa non concludere nulla o avere la impressione di non concludere niente, di non concludere nulla. Una volta un vescovo parlava ad un altro vescovo, diceva: tu fai un sacco di cose belle. Allora quel vescovo ha detto a questo altro vescovo: dice, ma tu parli così perché siamo amici, perché tu mi vuoi bene, ma penso proprio di non essere capace di fare niente. Allora mi colpì la parola che disse questo vescovo più anziano, più saggio. Dice: guarda, che la consapevolezza di non essere capaci è quella che serve, perché noi siamo capaci di fare solo guai, ma finché lo sappiamo Gesù ci riempie le reti. Finché sappiamo che facciamo tanti guai, Gesù ci riempie le reti. Allora io penso che non credere è non saper cogliere i segni delle reti piene. Ma nessuno di noi, penso, è un apostata, nessuno di noi arriverà mai a dire: io non credo nell'incarnazione, io non credo. Ma questo non credere esistenziale, questo qui ci può minacciare. È il non saper cogliere i segni delle reti piene, non comprendere le cose, le situazioni, e correre continuamente dietro a Gesù come se dovesse sempre darci conferma di qualche cosa, come se gli dovessimo sempre chiedere: senti, ho fatto bene. E Gesù dice: senti, non ci dice quello che diremmo noi, perché Gesù sempre a chiedere conferma. E quando noi non sappiamo comprendere, questo è non credere, il senso delle cose che avvengono, e quando noi arriviamo a pensare che un senso non ci sia, ma se lo pensiamo noi che un senso non ci sia, ma gli altri che debbono fare? È pensare di non aver bisogno di credere, perché tutto dipende da me, da quello che faccio e da quello che penso. E allora nella preghiera, no? Pensiamo nel nostro vivere, no? Quante reti piene ci sono state e ci sono. Quante volte Gesù ha ricompensato il nostro prendere il largo. Quante pacche sulle spalle ci ha dato. Quante volte si è fermato con noi, ci ha perdonato. Ma sono tutte quelle persone che girano intorno a noi, ma chissà quante di queste persone io magari ho ferito, per quante sono stato ingiusta e quante di queste mi hanno perdonato. Allora diamolo ogni tanto uno sguardo alle rete piene, no? Ai piccoli e grandi segni che ci sono attorno. Non abbiamo veramente bisogno di gente che aumenta l'esercito degli imbecilli. Abbiamo bisogno di gente che veramente dà un segno di fiducia, un segno di speranza. C'è un parlare che serve a comprendere le cose, ma quel parlare a confini incerti, perché da comprendere a confondere il passo è breve. C'è un momento nel quale anche Dio smette di parlare per spingerci a vivere, perché la vita e non le parole sono lo spazio del credere. Perché i discorsi sapienti, i logoi, dice San Paolo, tendono a diventare logismoi, cioè a diventare insipienti. L'unica cosa sapiente è la vita che noi viviamo ogni giorno e che chiediamo al Signore di illuminarci e di incoraggiarci a viverla, e soprattutto quando ci sentiamo un pochino in affanno, che il Signore ci dica: cammina, continua a pescare. Amen.
Allora ci ritroviamo.